Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
In onda, caro amico, ti scrivo. Le mail inviate a Pino Ezio Beccaria 52 @gmail.com. L'angolo della posta lette da Pino Ezio Beccaria.
Pino, buongiorno.
Eccomi, buongiorno.
Buongiorno.
Ma che fortuna, mica tutti se lo possono permettere di iniziare un'altra settimana avendo in linea il presidente, ciao Armando.
Ciao Pino.
Vuoi ridere?
Rido, sai perché mi viene in mente una cosa a proposito della presidenza. Io qui, come ti dicevo sabato, hanno giocato un campionato di calcetto, no?
Certo.
Oggi sono più stanco io di chi ha giocato.
È vero, insomma, non sei più un giovinotto.
Poi con tutto quel traffico, con tutto quel bailame, con tutta quella folla, veramente diventa stancante anche se non sei dei più, no?
Vabbè, dai, insomma, l'Imbiate aveva bisogno di un po' di rumore, di gioventù.
Vabbè, di gioventù. Ma c'ero già io, scusa, come gioventù.
Va bene. Senti, Armando,
sì,
allora,
Pino.
Intanto la sigla è bellissima, io ogni volta che la sento, la sento.
Il Dalla è il Dalla, resterà sempre.
Certo, e speriamo di fare anche un bell'angolo della posta oggi lunedì, e io ecco vorrei iniziare quest'angolo ricordando, voi direte con le mail, con le lettere non c'entra nulla, però proprio voglio ricordare che il 18-19 luglio del 1992 moriva Paolo Borsellino. Io spero di non dovervi spiegare, mi riferisco soprattutto alle persone, insomma, che hanno qualche annetto come me, come te, che fosse Borsellino. Quello che veramente mi fa tanto pensare è che ieri, l'altro ieri, oggi, in tanti sostengono, io non saprei però cosa dire, sostengono che non fu la mafia ad ammazzare Borsellino, ma sempre stando a quello che dicono giornalisti, l'opinione, insomma parte dell'opinione pubblica, che a uccidere Borsellino, i mandanti per far uccidere Borsellino furono alcuni suoi colleghi. E questa è una cosa inquietante, ripeto, noi non prendiamo nessuna posizione, però pare che insomma Borsellino stesse un po' sulle puntini ad alcuni suoi colleghi. Vabbè, insomma, sta di fatto che sono passati da quando volò via Paolo Borsellino, sono passati 29 anni, e io tra l'altro quel giorno me lo ricordo bene. Va bene, passiamo invece ai noccioli della trasmissione. Allora, devo dirvi e devo dirti che arrivano comunque sempre diverse email, cosa ci possiamo fare su questo Covid? su questo Green Pass, ma noi, visto che non censuriamo, cioè non censuriamo nulla, rispetto moltissimo i vostri interventi, quindi perché non leggere Stefano Tarquini, che tra l'altro ci scrive da Serino. Tu sai dov'è vero Serino?
No, dov'è che
è? Provincia di Bonza Brianza.
Ah va?
Ma va?
Allora deve essere uno degli ultimi paesini fondati.
Che penso non disti poi tanto dallo sede, dagli studi di Mach 5, vero?
Siamo a 8 km circa.
Dai, ci si può andare anche a piedi.
Beh, una volta.
Allora, Stefano scrive, ma cosa aspettiamo? A dichiarare estinta la pandemia? Allora, se la variante che ora imperversa produce molti minori danni in termini di decessi e ricoveri, forse vuol dire che non siamo più in balia del Covid-19, bensì di qualcosa di diverso. Stefano poi prosegue dicendo, per cui perché applicare gli stessi protocolli emergenziali? Nel Regno Unito qualcuno lo ha capito, conclude Stefano. Noi così inseguiremo per anni ogni variante. Anche questo è diventato un mezzo per, ci chiede Stefano, mantenere la poltrona? Un bel punto di domanda. Quello che io pensavo, Armando, di dare un tocco a questa trasmissione dicendo che tu dovrai rispondere alle lettere più delicate, quelle semplici.
È buono, come buono lei.
Si figuri, io mi fido della sua saggezza.
Sì, vabbè.
Vabbè, dai. Comunque, Stefano, appunto, ha fatto un'osservazione che annotiamo. Allora, Giuseppe Fiammetta, non c'è la località, comunque arriva dall'Italia. Recentemente mi è capitato di partecipare a un evento. Ho scaricato e stampato il Green Pass avendo fatto i due vaccini. Ci aspettavamo che qualcuno degli organizzatori controllasse se fossimo vaccinati o se avessimo fatto un tampone, 3 puntini di sospensione. Con sorpresa, scrive Giuseppe, però nessuno ha controllato nulla. Mi viene il sospetto che si sia consentito di allargare le maglie degli spostamenti e degli eventi solo in prospettiva di far contagiare meglio e più velocemente la popolazione, in modo che a settembre, conclude Giuseppe Fiammetta, in modo che a settembre si possa richiudere tutto. D'altronde, ma speriamo di no, Giuseppe, d'altronde quanti stanno facendo fortuna con il Covid? Armando, però, Giuseppe dice d'altronde quanti stanno facendo fortuna con il Covid. Vorrei sapere proprio il tuo parere. Questa è una lettera delicata, quindi è per te.
Sì, ecco. Io credo che sia un po' come gli immigrati, no? Che naturalmente qualcuno diventa ricco sulle spalle dei più poveri. Così vale un po' per tutte le cose, no? Purtroppo ci sono sempre di mezzo i soldi su tutto.
Sì.
Ed è probabile che anche in questo caso, però, sai, avere un po' di riguardi sul tutto e non essere sempre polemici forse anche va a nostro favore, no? Almeno così,
certo,
io credo.
Certo. Vabbè, insomma, potrebbe essere diventato, o lo è, un grandissimo business.
Vedi le mascherine, no?
Prego?
Vedi le mascherine.
Ah beh, certo. Anche perché adesso fanno da un bel po' le mascherine griffate con le grandi firme.
Sì.
Che costano un occhio della testa.
No, costano gli altri, perché io non le prenderò mai.
Vabbè, allora. Tu sei da 50 centesimi a mascherina, lo so.
Scusa, anche perché soprattutto comprate così nei negozi dove sono autorizzati, di conseguenza non vedo perché, insomma, io mi sono sempre trovato bene, no? Perché andare a mettere su qualcosa col logo di qualcun altro e far pubblicità a questi, oltre che gli hai pagato la mascherina il triplo di quello che costa?
Intanto guarda, uno si infetta sia con una semplicissima mascherina da 50 centesimi, sia con una mascherina firmata Giorgio Armani,
è così.
Il Covid non perdona, quindi le firme hanno il tempo che trovano. Dunque, qui tira in ballo Macron. Allora, Walter Luini, dalla città della Madunina, da Milano, mi domando, scrive Walter, se oltre ad accettare imposizioni dall'Europa, i nostri politici e il ministro per caso, Roberto Speranza, accettino ordini anche da un tizio di nome Emmanuel Macron, avviato verso il tramonto politico, scrive Walter. Se entro settembre, come si dice, raggiungeremo l'immunità di gregge, che senso ha inseguire Macron e mettersi a dare la caccia ai Novax? Dai, non voglio tirarti in ballo perché è impegnativa anche questa email.
Tu cattì allora.
No. Direi che la lettera di Walter è molto chiara, sì. Un po' polemico.
Pino, però permettimi di dire,
dimmi.
È un po' come nel calcio, siamo tutti allenatori e tutti sappiamo dove mettere chi e cosa, di conseguenza sai, è troppo bello parlare dall'altra parte, quando c'è al volante un guidatore, lui che guida, no? Che poi sbagliato o giusto, io non entro nel merito, però insomma è troppo facile dare suggerimenti al di fuori, non conoscendo tutto quello che è.
Sì, direi Armando che noi italiani, io mi ci metto tra questi, senza problema, ci sentiamo un po' tutti depositari dell'assoluta verità. E come dici tu, si parte appunto da che siamo tutti 60 milioni, quanti siamo, di allenatori, che la formazione quella giusta la conosciamo solo noi,
infatti.
O tutti i CT che la nazionale, vabbè, su questa nazionale non potevo dire assolutamente nulla, però insomma siamo tutti dei tecnici, dei sapientoni,
è così.
E quindi come si diceva una volta, dalle parti dove sono nato io, o se le faltò me stesso.
Infatti,
lo devo tradurre, ma
no. Se lo vuoi tradurre per quelli del tuo paese, magari.
Spiritoso. Allora, Fulvio Bellani, ha tante righe queste email, però noi leggiamo sia quelle corte che quelle lunghe. Se voi potete essere un po' stringati, ne possiamo leggere di più, ma oggi ho veramente tante, insomma, ho delle cose un po' lunghe, e pazienza. D'altronde questo sta a dimostrare che i nostri amici e non sono amici, insomma, sanno ciò che scrivono e si sta parlando, scrive Fulvio, di obbligo morale di vaccinazione e diritto alla stessa. Parliamo di morale dei cittadini, ma quale morale, scrive al nostro amico, a questo Stato, tra virgolette, speranzoso, che vorrebbe obbligare tutti e nello stesso tempo non ha il coraggio di emanare una legge in tal senso, perché sarebbe tenuto a eventuali risarcimenti, ma chiede ai vaccinati di sottoscrivere la richiesta di inoculazione. Non è una parolaccia.
No,
assolutamente. Non dimentichiamo che le aziende produttrici hanno voluto e ottenuto una forma di continui puntini, e vogliamo parlare della lagna circa la tutela degli anziani? Mm-hmm. Ci chiede il nostro amico. Da quanto ci hanno detto, la vaccinazione non ci salva da un eventuale contagio, ma le conseguenze non sarebbero né gravi né letali, annota Fulvio. Quindi si trova il sistema di tutelare e proteggere coloro che per motivi di salute non si possono vaccinare. Gli altri si assumono le conseguenze delle proprie scelte. A tal proposito, nell'informazione giornaliera si specifichi quanto sono i contagiati, i ricoverati o i morti per aver scelto di non vaccinarsi.
Però avevo letto una statistica in base a quello, che avanti. I vaccinati, adesso la dico così a memoria, sì. No? I vaccinati era stato contagiato 3, i non vaccinati 97, perciò c'è una ragione, no? Per cui uno si debba vaccinare. Io adesso non voglio essere pro o contro, però mi sembra giusto, quando c'è una possibilità di avere una possibilità, permettimi il bisticcio, di non fare qualcosa di grave e allo stesso tempo invece di demandarla ad altri, perché poi se loro non si vaccinano magari a loro non fa niente, però danneggiano qualcun altro.
Sono perfettamente d'accordo, Armando, una volta tanto sono d'accordo con te. Allora, Gabriele Vagli, allora, molti genitori pur vaccinati non intendono mettere a repentaglio la salute dei propri figli con un preparato sperimentale. Il pass vaccinale per l'accesso a locali pubblici a basso rischio di promiscuità indurrebbe molte famiglie, ma anche single, a disdire le vacanze prenotate in Italia. Si assesterebbe quindi il colpo di grazia ai esercenti e ai lavoratori del turismo, già duramente provati da oltre un anno di scelte politiche, scrive Gabriele, insensate. Non ha senso inoculare un farmaco i cui effetti a lungo termine sono sconosciuti a persone che, se curate tempestivamente e adeguatamente, non avrebbero probabilmente gravi danni dell'infezione. Tantomeno ha senso asserire che vaccinando chi non può dirsi a rischio si tutelano i vecchi e i malati, i quali ormai sono vaccinati. Allora, Gabriele dice delle cose anche giuste, soprattutto dice una cosa sacrosanta, e con questa storia qua è vero, il nostro bel paese, tutto sommato, è sempre bello, sta ricevendo veramente delle mazzate per quanto purtroppo riguarda il turismo, vero?
Sì, ma in tutti i paesi è così, non è solo il nostro, certo. qualsiasi situazione abbiano creato, no? Vale a dire, se l'Inghilterra ha deciso di aprire, non per questo avrà il boom di turismo, perché poi alla fine c'è ben qualcuno che se ne guarderà bene di andarci, no? Credo.
Hai ragione, io guarda, ho ancora davanti agli occhi il pubblico di ieri per il Gran Premio di Silverstone di Formula 1, vinto certo. da Lewis Hamilton, e mi pare che fossero
350.000 circa.
Ma ti rendi conto? Tantissimo.
Era tanta la voglia finalmente di tornare a vedere una gara che è tra l'altro importante, no? Che poi alla fine è diventata importante per noi che abbiamo rischiato di fare due, no? Un'altra botta all'Inghilterra, no? Per un pelo.
Sì, mi viene di pensare, Armando, che davvero tutti i lavoratori dello spettacolo, ristoranti e quant'altro, il turismo, certo, esce veramente con le ossa rotte.
Decisamente.
Purtroppo, ecco, noi ci limitiamo a dire che adesso noi non sappiamo questo Green Pass se diventerà, lo dico tra virgolette, ma non sarebbe costituzionale, insomma, renderlo obbligatorio, però...
Pino, hanno fatto tanti DCPM che alla fine sono passati uno più uno meno. No, però, insomma, vedremo i risultati di questo bagno di folla, no? Perché alla fine erano tanti e tutti lì appiccicati uno vicino all'altro. Vedremo, ecco, magari questo potrebbe essere un test, no? Per vedere se la realtà delle cose è come dicono.
Certo. Armando, come dicevi tu, io non me lo sento di... perché tanti questa mattina leggevo... fanno i soloni, dicono i britannici, gli inglesi senza testa, ma eccetera. Ecco, io concordo con quanto hai detto tu prima, cioè la gente, ma qui non bisogna essere italiani, inglesi, spagnoli, la gente ha proprio questo desiderio, questo immenso desiderio di ritornare alla vita, di vedere le cose che gli piacciono, e quindi noi non ce la sentiamo di puntare il dito senza cervello che hanno assalito gli spalti di Silverstone, proprio non lo sentiamo, come tanta gente sente la mancanza dei concerti eccetera. Quindi anche tu senti la mancanza dei concerti?
Ma io non sono anni che non vado più a vedere un concerto, perché anche prima del Covid essere in mezzo alla folla mi dà una sorta di claustrofobia, no? Sto bene, li vedo, tanto posso, poi vivo nella musica 24 ore al giorno, non ho necessità di andare a vedere un concerto.
Certo. Allora, Danilo Bonelli, da Scandicci, Firenze, ci porta un attimo fuori dal Covid e parla, anche questo tema qua tiene banco, parla del DDL Zan. Allora, considerando che il fronte politico che si batte per l'approvazione del DDL Zan è poi praticamente lo stesso che sostiene l'immigrazione indiscriminata, proverei ad avanzare a loro signori una proposta, non solo la legge Zan, ma pure il più ampio proselitismo del gender e il suo insegnamento nelle scuole verranno approvati e introdotti nel nostro paese, contestualmente all'analogo via libera alle stesse misure da parte dei paesi islamici, ma il più che fondato sospetto che l'offerta venga rifiutata, conclude l'amico da Scandicci. Allora, io ci terrei a questo punto a fare un time out, ma non per bere un goccio d'acqua, ma per dirvi che e rispondo a qualcuno che me lo ha fatto notare, io prendo atto, ma qualcuno dice tu Beccaria, tu Bino, tu Ezio, quello che volete voi, tu Somaro, e ci sta, leggi solo le lettere che così rispecchiano un po' le tue idee, assolutamente no, anche perché io non ho idee, questo tu Armando lo sai, sono arrivato alla mia età senza idee. O perlomeno ho preferito metterle da parte.
Più che non hai le idee, non ti schieri, ecco, diciamo così, perché dire Grazie. Che tu non hai idee, vabbè, la sempre ce l'hai e come ce l'hai. Però in questo caso lasciamo spazio all'espressione di altri, no?
Ma certo, Anche perché guardate che potete scrivere tutto il contrario di quello che stiamo leggendo oggi, che abbiamo letto la penultima volta. Noi, lo ripeto, il bello di Macivia è che veramente non ci censura proprio un bel cavolo. Quindi, poi sì, gli amici hanno determinate posizioni, noi le rispettiamo e come.
Certo.
Perché ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione.
Decisamente, come noi del resto, no?
Certo, certo. Riusciamo a rimanere ancora fuori dal Covid, perché è arrivata una lettera molto, tantissimamente lunga. Noi cerchiamo di riassumerla, perché l'amico tira in ballo una parola: fortuna, la fortuna. Allora, c'è chi si ritiene fortunato, c'è chi si ritiene sfigato. Io mi sentirei di dire, perché la competenza nella vita conta ben più della fortuna, e questo voglio a questo punto demolire quello che hai detto prima, quel che piace lo ancora, perché secondo me la fortuna non è, come tanti dicono, tutto nella vita. A mio parere, proprio il mio parere, stavolta mi schiero, la fortuna un pizzico non guasta mai, certo, secondo me, perché parliamoci chiaro, un pizzico di fortuna nella vita, santo Dio, ci vuole, però mettiamo davanti la competenza, davanti la competenza, anche se nel nostro paese, ma tu dirai subito, non solo da noi, purtroppo la meritocrazia, è stata un po' messa da parte, è stata superata, e non fatemi dire che una volta...
Rapido, più che la raccomandazione, cioè voglio dire, più che la fortuna è la raccomandazione che conta.
Sì, è vero, anche la raccomandazione, ma quella ha avuto sempre il suo peso,
decisamente.
Una volta
c'era,
c'è sempre stata, secondo
è vero,
la buona parola.
Non c'è niente di male, no? Se non toglie spazio a un altro che magari è più meritevole, però insomma, d'altronde, se hai delle conoscenze, perché non usarle?
Certo.
Non mi scandalizzo per questo, no?
Quindi possiamo tranquillamente dire, senza tema di essere smentiti, che la fortuna da sola non può, a mio avviso, risolvere i nostri problemi. Non dico che dico che si potrebbe quasi sulla fortuna aprire un dibattito, un giorno lo faremo, e ci ricorderemo di parlare della fortuna.
Pino, mi viene in mente una cosa, è come a tavola, mettere in tavola appunto un bel piatto, ma poi nel piatto non c'è dentro niente. Ti può andar bene che qualcuno ti fa i complimenti, che ti dice: ah, bello questo piatto, però dopo?
Ho capito.
Sai che del negozio, se non c'è dentro niente, se non c'è niente da mangiare, insomma, è un po' come l'influencer, che è tutta apparenza ma niente sotto, insomma.
Io quasi ho deciso di fare l'influencer. Cosa
ecco,
dici?
Sì, appunto, guarda. Ma ce li hai tutti gli abitini da far vedere? Sai che gli influencer si presentano sempre un po' in una certa maniera, no? Perché
sì, è vero, se non fosse così, questo mestiere l'avrei già intrapreso.
Ecco.
Scherzo, non preoccupatevi, che io non vi influencerò mai. Però Mario Viscovo qui apre un discorso, un tema di grande attualità che fa tanto discutere, parla delle carceri. Scrive Mario: allora, solo in questi giorni il ministro Marta Cartabia o Cartabia, fate come volete voi, si chiede Mario, Vedi i problemi delle carceri, punto di domanda, sono noti almeno dal 1972, ricorda Mario, quando uscì un bellissimo libro, Il carcere in Italia, di Aldo Ricci e Giulio Salierno. Naturalmente, per risolverli sull'onda del buonismo, si pensa a riti alternativi, riduzioni di pena, messa alla prova, permessi. Tutto questo mentre intere città, fa notare Mario, sono dominate dalla malavita, agli extracomunitari è permesso di tutto. Beh, e di fatto sono depenalizzati i furti, le rapine, la clandestinità, accidenti. Il problema si risolve costruendo nuove carceri umane spaziosi, fa notare Mario, come stanno facendoli molti, molti paesi. Non è con amnistie mascherate che si dà ai cittadini un senso di sicurezza e civiltà. Mario, io ho letto interamente la tua email e lascio a chi ci ascolta di fare poi le sue valutazioni. Potete sempre scrivermi per dire sono d'accordo con Mario, non sono assolutamente d'accordo con Mario. In pratica lui parla delle carceri e poi dice in sostanza non può vedere gli indulti e bisogna e non ha tutti i torti, Mario, costruire altre carceri un po' più umane, perché veramente adesso a prescindere da Santa Maria Capuavetere, quello che è successo, poi è successo in tantissime carceri italiane dove i carcerati venivano veramente massacrati, le carceri...
D'altronde quando sono così sovraffollate è chiaro che subentra una difesa da parte delle guardie, no? Perché altrimenti sarebbero così sopraffatte, mentre gli stessi condannati hanno questo problema, che sono in 7 o 8 in una cella, cella magari di 4 e sono il doppio, e di conseguenza nasce così questo attrito, no? Perché quelli devono far rispettare e gli altri vogliono essere rispettati, tra virgolette, no?
Indubbiamente, anche perché Armando, posso dire con cognizione di causa, come piace dire a te, con cognizione di causa, che ad esempio a Reggio, io vivo in un paesino della provincia di Reggio Emilia, c'è un carcere che si chiama La Pulce, e questo è un dato che è sconcertante, ma quasi tutte le carceri è così. Su 400 detenuti il corpo degli agenti arriva faticosamente quasi a 100.
Ecco.
E, io credo, non parlo per esperienza, però insomma, io credo che su 400 detenuti meno di 100 agenti siano veramente pochi.
È così.
Poi non so.
Anche perché in questi condannati, tra virgolette, che poi dopo molti non lo meriterebbero, perché lo sappiamo che ci sono tanti innocenti in attesa, no? Questo, secondo me, anche questo è un grosso problema da risolvere, no? Il dover mantenere l'ordine contro dei delinquenti, tra virgolette, è molto importante, no? Di conseguenza forse a volte esagerano, no? Ma non per questo sono scusabili.
Indubbiamente, Armando, indubbiamente. Allora, Giovanni Antonucci, Pierre Ballo, grandissimo del giornalismo. Allora, Leo Longanesi, grande giornalista, brillante editore e soprattutto scrittore satirico, scrisse nel lontano 1955. Allora, virgolette, i buoni sentimenti promuovono sempre ottimi affari. Non male. Oggi i buoni sentimenti producono grandi guadagni agli scafisti, alle navi Hong che portano in Italia i clandestini, alle cooperative rosse e bianche che li gestiscono. Conclude Giovanni Antonucci, i buoni sentimenti sono diventati un grande affare. Ma sì, secondo me, Armando, questa lettera la potremmo dico come si dice, accomunare a un'altra lettera che abbiamo letto all'inizio della nostra trasmissione, della nostra e vostra trasmissione, quando un amico scriveva, ho detto poco fa, che col Covid eccetera eccetera tutto è diventato un grande business. Sì, credo anch'io che nell'immigrazione ci sono certamente i buoni sentimenti, però per tanti purtroppo è diventato solo un immenso affare. Un immenso affare. Allora, concordi?
Sì, come l'ho detto fin dall'inizio, no? Che ho detto che il fatto del Covid era un po' come sugli emigrati, no? Di conseguenza non posso altro che essere d'accordo. Così è. Lo vediamo, no, del resto. Altrimenti perché c'è questa grossa spinta, no? A fare arrivare tutti e poi abbandonarli, perché la realtà è quella, poi li abbandoniamo, no? Troppo facile, venite, poi dopo anche se morite di fame va bene.
Sì. Oppure vanno a raccogliere i pomodori
a 3 euro all'ora.
Bravo. Quindi. Dunque, Roberto da Vermezzo, la conosci per me, Vermezzo con Zelo, Milano, in Brianza?
Sai che me l'ha già chiesto l'altra volta, ma...
Allora, vuoi vedere che Roberto ci ha riscritto? Bellissimo. Comunque, è vero, te l'ho chiesto un'altra volta e tu non hai saputo rispondere.
No, pensavo fosse sul lago, Vermezzo, so che c'è un paese sul lago di Como che si chiama Vermezzo, però questo ci hai aggiunto qualcos'altro, perciò non lo so.
Lo zelo.
Ecco.
Lo zelo, serve o non serve? Allora, il movimento Black Lives ha preso posizione sui fatti che stanno sconvolgendo Cuba, con le rivolte del popolo contro la fame, la mancanza di libertà e l'inettitudine del governo contro il Covid. E lo ha fatto assolvendo la dittatura comunista, quella che, se la realtà non fosse tragica, sarebbe una barzelletta, è l'affermazione che colpevolizza l'America, sostenendo che è intervenuta con l'esplicita intenzione di indebolire il diritto dei cubani a scegliere il loro governo. Conclude Roberto, nessuno si è accorto che a Cuba, da quando Fidel Castro ha conquistato il potere, non si svolgono libere e democratiche elezioni. Roberto, certo, Cuba ne abbiamo, se mi ricordo bene, anche... abbiamo già parlato della situazione.
Pino, anche perché molti italiani, Cuba era considerata il paradiso, no? Di conseguenza lodavano tutto quello che succedeva in quell'isola. Come ho detto anche l'altra volta, Castro ha fatto del bene perché ha creato scuole, ospedali e diciamo la medicina in quel paese era una delle più evolute, no? Solo che poi col tempo, chiaro, con le restrizioni dell'importazione eccetera, è peggiorato il tutto, però ce ne sono accorti solo adesso che Cuba c'era un regime, come in tanti altri paesi del resto.
Sì. Beh, direi particolarmente Cuba veramente soffre di questo regime, un regime antico e anche attuale. E devo concordare con te, questo Fidel Castro davvero si cita anche cose importanti e utili, e poi per non fare lo spiritoso Castro ha fatto anche tante castrate e niente, oggi Cuba è quello che è, quello che crediamo e quello che ci riferiscono, anche se direi che i media sì, su Cuba hanno dato un po' di spazio, ma secondo me non hanno, anche se le immagini, quelle che vengono trasmesse, parlano da sole, forse sono, secondo me è un tema che avrei ampliato, quello su Cuba. Comunque noi in Italia delle cose all'estero non è che ci interessino poi granché.
No, solo quando si arriva in questo, come è successo a Cuba, ce ne accorgiamo, ma prendiamo il Myanmar o altri paesi del genere, cosa sta succedendo? Ne hai più sentito parlare del fatto che hanno destabilizzato il presidente, la donna che non mi viene il nome, certo. E sono saliti nuovamente al potere i militari, oppure a Hong Kong, dove ormai non c'è più libertà, no? Eppure era uno dei paesi più evoluti in quell'area, no? Però c'è di mezzo la Cina e di conseguenza non si vuole andare a svegliare il leone che dorme, no? Per così dire.
Eh sì, purtroppo a me poi veramente una freccia nel cuore quando viene a sapere che organi di informazione liberi, eccetera, 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 vengono assediati e poi chiusi perché il giornale è quello che produce, il giornale che si può leggere è solo quello che produce lo Stato. Ecco. Quando si arriva a chiudere organi di informazione liberi, vuol dire che il paese è proprio alla frutta, più che alla frutta, quindi
decisamente.
Quindi tutto sommato non lamentiamoci noi italiani, che i giornali forse ne abbiamo fin troppi, sono tante le voci, però meglio così, meglio rispetto a leggere delle castrate che non poterle dire, ecco.
Infatti
dai, tutto sommato la nostra democrazia, criticabile finché volete voi, riesce a tenere, anzi speriamo che possa migliorare.
Speriamo.
Tempo,
Però ho un'idea, già c'è qualcuno che dice vinciamo noi e cambieremo l'Italia, l'ho già sentita questa. Vabbè. Non dico chi, se no sembra che sia così, però certe volte questo personaggio, per lui ci sarebbe un bel tacere, non fu mai scritto, no? Invece ogni tanto dice le sue cavolate, non so quanto efficaci possono essere anche per il partito a cui appartiene.
Certo, mi consenta che lei ha proprio ragione. Quel signore là di cavolate, come dici tu, ne ha dette a iosa. Vabbè. L'Italia è bella anche per questo, va là.
Certo,
cerchiamo
certo
di metterla sul ridere.
Cenco, cen crap, come dicono a Milano.
Come?
A Milano dicono cenco, cen crap, vale a dire.
Qui devi tradurre.
100 idee, 100 teste, 100 idee.
vero, saggio Armando. Allora, io devo dirvi che giovedì spero torneremo con i nostri amati libri, giovedì, con la trasmissione dei libri, non sto mettendo le mani avanti, dico semplicemente che, lo dico per quelli che non sono immersi nell'editoria, nei libri, le case editrici, dalle più grandi a quelle meno grandi, ma forse le più grandi evitano di anche le piccole, dai, evitano di portare nelle librerie o certe fornite edicole dei libri, perché siamo in un periodo tra virgolette di stanche, insomma in luglio e agosto anche i libri, anche gli editori, meglio così, anche gli editori riposano, si prendono un po' le ferie, gli autori sono tutti al mare in montagna, però insomma libri di un mese o due fa ci sono e come se ci sono, e poi aspettiamo settembre per vedere tante novità che noi sicuramente non ci permettiamo di dire commenteremo, ma così vi porteremo a conoscenza delle tante novità editoriali. E sinceramente devo dire che in Italia escono tantissimi libri, poi mi tocca dirlo, che poi si lega un po' pochino, è la sacrosanta verità.
È così.
Io sono un po' di parte, però insomma, quanto sarebbe bello vedere che i libri, un po' come certi altri prodotti, vadano acquistati ed esauriti nel batter di un ciglio, e quindi niente, insomma. Anche perché mi permetto di dire, se i libri costassero un pochino di meno, cari editori, piccoli e grandi, più grandi che piccoli, anzi tutte e due, abbassate un po' i prezzi. Lo so che un libro costa, che sono tanti alberi abbattuti per fare un libro, ci vogliono tanti alberi per fare un libro, però oggi c'è anche la carta riciclata,
quindi,
comunque il mio consiglio è sempre leggete, basta, insomma. Concordi, Armando?
Decisamente sì.
Hola. Dunque, Armando, io direi che non è il mio compito, il piacere di condurre anche con te l'angolo della posta di Mach 5, l'ho fatto insomma, con le forze che ho, ma l'ho fatto, e quindi nulla, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te, Armando, per avermi, come al solito, supportato in modo, non sopportato, supportato in modo, come al solito, eccezionale.
Sì.
Ecco i violini che vanno come...
Sì.
Vabbè, dai, ognuno il suo tornaconto, a me conviene...
Certo. Senti, io un supporto te lo voglio dare. Per questa settimana non andare più a sciare, va bene?
Vabbè, questa è una cosa tra di noi, tra me e Armando, non voglio entrare, non voglio spiegare nulla, se no vi metterete a ridere come dei matti e non è il caso. Armando, allora ci vediamo giovedì, ok?
Ah, ci sei allora con Mac Libri?
Penso proprio di sì, se... insomma, dai, non...
Perché mi avevi preannunciato qualcosa, però meglio così. Se non ci fossi io a ricordarti le cose.
Devo controllare i miei appuntamenti.
Sì, sì.
Non appuntamenti purtroppo sanitari. Vabbè. Adesso andiamo a vedere che ne ho troppi, anche oggi pomeriggio. Vabbè. Speriamo di sentirci giovedì.
Io naturalmente sono qui e basta accendere. Basta telefonare, di conseguenza ti risponde subito. Citofonare Susi, Ezio. Va bene, era una battuta scema, ma passa.
No. Tu dici Susi, io dico Jessica, quindi siamo sullo stesso livello di umorismo. Ciao a te, ciao a tutti.
Ciao Pino, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao.
Ciao.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei...
Pino Ezio Beccaria vi dà appuntamento con Caro amico, ti scrivo. Le mail inviate a pinoeziobeccaria52@gmail.com. Alla prossima settimana.